Mi dicevi, Giuseppe, che le elezioni in Slovacchia di Peter Pellegrini è un segno dei tempi, che ha a che fare con il tempo della fine. Perché? In che senso?
Discendenza italiana questo Peter Pellegrini, eh?
Dal nome sembra, Pellegrini.
No, ma ho visto qualche commento sui giornali anche, sembra che è proprio di discendenza italiana, dalla faccia sembra un italiano. Sì, penso che c'ha a che fare col tempo della fine molto, infatti. Guarda, leggi il titolo della stampa, il giornale, per favore.
La Slovacchia si allinea all'Ungheria. Nasce l'asse anti-Ucraina in Europa.
Quindi non è solo l'asse anti-Ucraina, perché questo, tanto l'Ucraina è solo un fantoccio dell'America, della NATO, di Washington, di Bruxelles, che usano l'Ucraina, dicono voi andate lì, inviate la vostra carne da cannone alla macelleria lì, in prima trincea, e noi paghiamo, come si fa con i mercenari, no? Paghiamo e voi combattete le nostre guerre. Cercate di danneggiare la Russia il più possibile e noi siamo qui a goderci lo spettacolo. Per questo che adesso la guerra non sta andando secondo i piani e Macron sta mostrando i suoi veri colori di quello che stanno facendo. Non possiamo permettere che la Russia vinca. Va bene. E infatti adesso vuol mandare i soldati Macron e qualcun altro. Però l'America ha detto di no perché sa che questo potrebbe provocare una guerra atomica, l'Italia ha detto no e tante altre nazioni dicono di no. Vedremo che succede. Macron ha dovuto calmarsi un pochettino, perché Macron gli è rimasto lo spirito imperialistico francese, napoleonico. Lui si sente l'America la più potente nel mondo, ma naturalmente la Francia è più o meno lo stesso, almeno a livello politico, nella sua zucca.
Perché pensi che la Slovacchia non sta seguendo la linea di Bruxelles?
Eh no, perché qui, anche da come ha parlato questo Peter Pellegrini insieme a Orban, e loro sono contro la guerra in Ucraina. Infatti, mi pare che la Slovacchia ha detto manderemo degli aiuti umanitari, ma niente armi, niente soldi. Questa è la politica della Slovacchia. Slovacchia, l'Ungheria e qualcun altro già non vogliono seguire Bruxelles perché hanno capito che tutta la messa in scena dell'America e gli schiavetti di Bruxelles sono lì a lucidare le scarpe all'America perché ogni lucidata escono dollari, esce commercio, escono trattati. L'America, anche se è una nazione in fallimento ormai, però è ancora piena di dollari. Perché? Com'è possibile? Perché sono dollari falsi, è solo cartaccia. Carta straccia, che gronda sangue da tutte le nazioni che hanno fatto la guerra, però anche in ogni caso è carta straccia, non è più basato sull'oro, su valori veri, è basato sugli armamenti, sulla portiera americana, è basato sulle forze armate, è basato sulla potenza dell'America, perché il dollaro ha un certo valore perché la gente ha fede in questa carta straccia. Anche se non rappresenta niente di niente, rappresenta solo debiti praticamente. Però finché l'America ha le sue flotte navali e il controllo dei mari, il dollaro tiene. Va bene?
E perché questa unione tra la Slovacchia e l'Ungheria ha qualche importanza profetica?
Perché praticamente questo qua sta incrinando, mostra tutte le crepe di questa alleanza NATO. Che adesso sono 32 nazioni, ci sono crepe dappertutto. Loro sono, come dice il loro slogan, sono uniti nelle loro differenze, non è così la storia. Che sono basati sulla sabbia, come diceva Gesù, basati sulla sabbia e crolleranno. Ma secondo me, guarda, sta nascendo quello che nella Bibbia è chiamato, nella profezia, il piccolo corno, è chiamato, l'anticristo è chiamato il piccolo corno. La cui potenza sarà inarrestabile, lo vediamo a Daniele 8, no? Se vogliamo andare lì possiamo un po'
Sì.
spiegare un attimo queste profezie,
Sì,
vuoi?
andiamo.
Se vuoi andare a Daniele 8, 9 al 10, leggiamo.
Da uno di essi uscì un piccolo corno che si ingrandì enormemente in direzione del mezzogiorno dell'Oriente e del paese splendido.
Quindi questo sarebbe il mezzogiorno del sud, l'oriente sarebbe l'est, il paese splendido è Israele, quindi queste sono le coordinate.
crebbe fino a raggiungere l'esercito del cielo, fece cadere a terra una parte di quell'esercito e delle stelle e le calpestò. Daniele 8, versi 9 e 10.
Ecco, qui praticamente questa profezia ti dà le coordinate della nazione dove esce l'anticristo.
E per chi non ha mai sentito queste scritture, come le capiscono?
Beh, se tu studi tutto il Daniele 8, che abbiamo degli studi nel nostro corso biblico spiegato in dettaglio, da uno di essi, cioè sarebbe le quattro corna che spuntarono dall'impero di Alessandro Magno, che si divisero tra i quattro generali alla morte di Alessandro, e furono l'Egitto, la Siria, la Turchia e la Grecia. E poi dice al verso 9, da uno di queste quattro corna, ossia quattro potenze di queste nazioni, esce un piccolo corno che rappresenta l'anticristo, che si ingrandisce enormemente in direzione del mezzogiorno, del sud, quindi verso l'Africa, verso l'Oriente, Oriente cioè Asia così, e verso il paese splendido, verso Israele. Quindi questo ti dà il centro, il corno, la potenza da dove esce l'anticristo, di questa nazione. Abbiamo già studiato nel corso biblico questa nazione, la Grecia, che rappresenta l'Europa, uh-huh. E da lì esce l'anticristo.
Quindi è uno studio a parte che deve essere fatto con attenzione.
Sì, non lo faremo oggi, però okay. Potete chiedere gratuitamente il nostro corso profetico che ve lo mandiamo. Amen.
Sì. Quindi il collegamento dell'elezione in Slovacchia e Daniele 8 qual è?
Semplicemente che qui, da questo momento in poi, io vedo l'ascesa dell'anticristo. Non ho niente a che fare con il presidente della Slovacchia, no. Ma c'ha molto a che fare con la crepa, la divisione che adesso cominceranno a manifestarsi sempre di più nello schieramento NATO. Vabbè, questi qui sono nella NATO, però si dissociano praticamente. Quindi ogni cosa contro la NATO automaticamente è a favore della Russia. Quindi io vedo qui l'inizio di Gog e Magog, vedo l'inizio dello schieramento dell'anticristo che sarà, che adesso ancora non si vede. Per vederlo adesso devi andare alle profezie. Prendete pure nota di questa data dell'elezione di Pellegrini. Aprile 2024 è, secondo me, è la data storica che inizia il crollo della NATO e inizia l'ascesa di Magog, che è la Russia, e quindi di Gog, che sarà l'anticristo, quindi il principe della Russia sarà.
Ma perché? La Slovacchia non ha tanto potere politico-militare per fare una differenza?
Però è una nazione sovrana che sta incrinando l'unità della NATO, perché altre nazioni seguiranno adesso, come la vedo io. Intanto sono Ungheria e Slovacchia, una cosa che la NATO sta mandando verso di questa politica, fulmini, maledizioni, parolacce, per adesso Orban, ma adesso che è arrivata anche la Slovacchia saranno in due. Quindi qui comincia la diga, cominciano le crepe, comincia a incrinarsi e fra poco sarà una fiumana. Adesso sarà fra poco, come la vedo io, sarà un'emorragia che nel corso dei mesi o degli anni, non lo sappiamo quanto velocemente, però porteranno all'ascesa dell'anticristo. E lui lavorerà con queste nazioni che si separano. Ancora per qualche tempo, ancora per qualche anno, io vedo che l'Europa suonerà il violino all'America per i soldi, sosterrà l'America, le sue guerre, ma non per molto. Poi le profezie dicono che si sposterà verso la Russia, l'Europa.
Quindi se altre nazioni si uniranno a questa politica contro Bruxelles, come Ungheria, la Slovacchia, e si forma un blocco in Europa contro Bruxelles, in che modo questo aiuterà l'ascesa dell'anticristo?
Beh, aiuterà perché le profezie dicono in Daniele capitolo 7 che alla fine ci saranno 10 nazioni che sosterranno l'anticristo, che sarebbe l'Europa occidentale, che adesso sono le nazioni più contro Magog, più contro la Russia, però volteranno gabbana.
Cioè quelli allineati con Bruxelles?
Sì, quelli lì cambieranno politica e si uniranno alla Russia, anche se adesso è pazzesco solo parlarne, ma sarà così, un po' come l'Italia entra e comincia la seconda guerra mondiale con la Germania e finisce contro, una cosa così. Sappiamo delle profezie, però bisogna studiarle tutte, non solo una. E allora i poveri fantocci di Bruxelles, Washington, poi ci sono quei i vampiri, i banchieri, che con le loro menti carnali accecate dai soldi non possono capire queste cose, che loro non credono nella Bibbia. Però io vedo lo tsunami di Magog Russia iniziare. Gathering momentum comincia a montare. Non tanto contro l'Ucraina, ma contro tutto l'ordine mondiale occidentale. Contro Bruxelles, l'America, la NATO, e Occidente tutto. Va bene? E quindi sta iniziando adesso. Non si vede, ma c'è. Se tu sei in una diga enorme e ci vedi una crepa nella diga, che l'acqua comincia a uscire, e lì si salvi chi può, che sarà questione di ore, di giorni, forse anche di mesi, quella diga, se comincia a uscire l'acqua, quella diga non tiene. È quello che vedo avvenire adesso. Praticamente credo che tutto inizierà con una implosione politica del fronte dei guerrafondai occidentali, che sono già molto divisi in quasi tutto, ma che fanno finta di essere unite nelle loro differenze, che è impossibile. Fanno finta che tutto è perfetto. Poveri bugiardi. Basta guardare i cani e i gatti di Meloni e il Napoleone IV, che adesso c'è, la Francia c'ha un Napoleone IV, cioè si chiama Macron. Guardali lì come sono uniti questi qua. Ma ci sono altre, tantissime altre divisioni, è sempre basato sui soldi, sulla politica, sui soldi. Io credo che, nonostante l'implosione della Unione Europea, che io vedo vicino ormai, vi saranno guerre tra l'America e l'Occidente contro la Russia. Vabbè, per adesso la Cina è alla finestra che sta guardando lo spettacolo, anche perché vede che la Russia se la cava benissimo da sola. Va bene, però.
E queste guerre che tu stai menzionando adesso saranno provocate per quello che succede in Ucraina adesso?
No, no. L'Ucraina la vedo un po' come una scintilla che provocherà l'inizio, ma questa guerra in Ucraina non è importantissima. Vincerà la Russia, assoggetterà l'Ucraina, e alla fine l'Ucraina diventerà quello che la Finlandia è sempre stata, cioè una nazione neutrale che segue la politica russa, anche se sono filo occidentali la maggior parte, però c'è un 20-25%, forse anche 35%, che sono filo russi. Molti di loro parlano il russo, sono nella parte orientale. Allora io questo vedo un inizio. Insomma, l'Occidente è un bullo, e come tutti i bulli sta sovrastimando le sue forze, e nella sua, diciamo, deficienza gli prudono le mani, perché sulla carta dovrebbe essere superiori, dovrebbe essere di più, sono in 32, la Russia da sola, la Cina la tengono a distanza con la minaccia delle sanzioni, che così la Cina non può più guadagnare così tanto, e la crescita commerciale della Cina diciamo sarebbe scoraggiata con le sanzioni. E la Cina è lì che sembra che sta facendo due giochi, però ad ogni occasione la Cina ripete collaborazione con la Russia senza limiti. Quindi questo mostra che se la Russia fosse nei guai, la Cina si sposterebbe a aiutarla. Perché? Perché, visto che perderebbe i mercati, il commercio? Sì, perché la Cina sa benissimo che se la Russia dovesse perdere, che non perderà, se dovesse perdere la Cina non potrà più invadere Taiwan, perché non c'è la Russia da aiutarla. Quindi è tutto un giro, no?
E cosa succederà? Hai detto che ci saranno guerre tra l'Europa occidentale e la Russia.
Beh, questo non lo dico io, qualche dico io, non importa. Lo dice la Bibbia, che c'è stata guerra tra Magog, Gog, l'anticristo, contro tutto il mondo, tranne quello che lo segue, e vincerà lui. Cioè, io, profezia alla mano, vedo solo vittoria dalla Russia. Specialmente quando il dado sarà tratto, cioè che anche la Cina inizierà a sostenere la Russia con la sua enorme macchina produttiva. E poi credo che, come le profezie indicano, la Russia prenderà controllo di tutta l'Europa e poi del mondo, Qualcuno dirà, questo è un abbaglio, pazzia. No, 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 niente affatto, questa è profezia. Profezie non, diciamo, di solito non è che rispecchiano la situazione attuale. Profezie, per essere profezie, è una cosa sconvolgente, una cosa diversa, differente, un cambiamento. Se no, a che serve una profezia? Se l'andazzo del mondo va avanti, diciamo, come un fiume che scorre, non servono le profezie. Se le cose andranno avanti così, con l'America potente, l'Europa che la sostiene, è lo che serve una profezia. Profezie mostrano invece quando c'è qualcosa che nessuno si aspetta, che nessuno lo sa. E allora io dico, guarda, non abbiamo bisogno delle cosiddette profezie di 100 anni fa, della Fatima o il Nostradamus, che sono profezie molto nebbiose, che le interpretano solamente dopo che sono avvenute. Cioè, non serve una palla di vetro degli stregoni dell'internet, che fanno solo confusione per prevedere il futuro. Bisogna imparare tramite lo Spirito Santo, tramite l'unzione di Dio e la saggezza, tutti i doni dello Spirito, a capire le profezie della nostra Bibbia, che non ha mai fallito. Questo dobbiamo fare, esercitiamoci in questo, innanzitutto pregando per lo Spirito Santo e i doni dello Spirito Santo, perché se ci facciamo guidare dalle menti carnali dei profeti, dalla mente carnale, che profetizzano in base alle apparenze, come nei tempi di Geremia, che tutti i profeti di Israele profetizzavano in base all'apparenza, quella è l'apparenza, che Dio ci protegge, come oggi certe chiese, Dio ci manda la prosperità, Dio ci proteggerà. E questo se pensava Israele. Veniva Geremia, l'unico, tutta Israele, dice no. L'apparenza è che Dio ci proteggerà come sempre fatto, ma io vi dico, adesso Dio ci distruggerà. Dio distruggerà Israele attraverso Babilonia. E allora hanno imprigionato, hanno cospirato, lo volevano uccidere, questo falso profeta, l'unico in Israele. Oggi, come sempre, le profezie non vanno in base all'apparenza. Israele diceva in base all'apparenza, Dio ci ha sempre protetti e ci proteggerà. Oggi dicono in base all'apparenza e Dio che ci ha sempre protetti manderà il rapimento prima della tribolazione, lui ci vuole felici, ricchi, Vangelo di prosperità, mangia e bevi che Dio ci ama, il Signore si prenderà cura dell'anticristo. Non è così la storia. Va bene, Apocalisse 13:7 dice che l'anticristo vincerà i santi. I santi saranno vinti, saranno sconfitti dall'anticristo, dalla bestia di Apocalisse 13.
I santi?
I santi sono i santi di Dio.
Ah, cioè i santi nel cielo che sono già con Dio?
No, i santi.
Quali santi?
No, l'anticristo può vincere i santi del cielo.
No, lo so, così dice santi.
No, i santi, dice santi perché non poteva dire israeliani, ebrei o cristiani.
Ah, capito? Cioè il popolo di Dio.
Non poteva dirlo perché se diceva gli ebrei e i cristiani, se diceva cristiani e gli ebrei, perché anche gli ebrei torneranno ad essere il popolo di Dio quando avranno imparato la lezione Matteo 23, l'ultima scrittura che dice non mi vedrete più se prima non direte benedetto chi viene in nome del Signore. Israele ancora non lo ha detto e allora ancora non è salvata. Quando dice santi vuol dire che i cristiani, e poi dice, include anche i santi che si convertiranno, quelli di ebrei che adesso sono anticristo, che si convertiranno e diventeranno santi. Zaccaria 12 e Zaccaria 14, va bene?
Sì. Dove nella Bibbia parla di queste profezie che hai menzionato oggi? Cioè del fatto che l'Europa si unirà alla Russia, che ci sarà un blocco anti-Bruxelles, dove nella Bibbia vediamo l'ascesa dell'anticristo?
Anti-Occidente, perché l'anticristo, Gog, che viene da Magog, è considerato una potenza orientale, perché sarà seguita dagli islamici, dove lo dice Ezechiele 38, all'inizio dice l'Islam lo seguirà. E l'anticristo è una potenza orientale, dice la Russia, però no, la Russia è solo un po' occidente, territorialmente, come territorio, la Russia a maggioranza è orientale. Va bene, anche se c'è la Russia bianca. Quindi la Russia è un po' tra tutte e due, però alla fine si convertirà anche l'Europa e si unirà insieme alla Cina, alla Russia, all'Islam, e quello sarà il blocco dell'Anticristo. Quindi tu vuoi le profezie bibliche dove dice queste cose che ho detto, che Gog e Magog prenderanno il mondo, no?
Sì.
Guarda, in Daniele 8:23 comincia col dire alla fine del loro regno. Dice così Daniele 8:23, no?
Alla fine del loro regno,
ecco,
sì.
Allora, innanzitutto, il regno di chi? Di quale regno sta parlando? In plurale, loro. Quindi, qui potevo anche dire alla fine dei loro quattro regni. Perché Daniele 8:23 segue un'altra profezia che dice che quando cadeva il capro che rappresentava la Grecia, al posto del suo corno principale sulla testa, che era Alessandro il Grande, Grecia, sorsero quattro corna, direzione dei quattro venti del cielo, che erano i quattro generali di Alessandro che presero il potere dopo di lui. Si divisero il regno di Alessandro. Va bene. E lo divisero tra Egitto, Siria, Turchia e Grecia. Questa fu la divisione dell'impero di Alessandro. Infatti per questo dice quando il corno fu spezzato, dice questo capitolo, sorsero quattro corna. E poi dice, e che erano appunto quattro re, no? Dice alla fine del loro regno, attenzione, la profezia sta parlando dei regni che successero, seguirono il regno di Alessandro Grande, il regno mondiale, che come abbiamo studiato nel nostro corso profetico biblico sono l'Egitto, la sua Africa, la Siria e il Medio Oriente, la Turchia e l'Asia, la Grecia e l'Impero Romano, l'Europa, il presente Occidente, dei quali la Grecia è stata, diciamo, la precursora all'inizio sino ad oggi. Tutti i regni che seguirono l'impero mondiale greco, capito? Dopo che la Grecia, diciamo, si divise in quattro, Egitto, Siria, Turchia e Grecia, si divisero e lì cominciò la potenza europea, capisci? Ci fu una potenza in Siria e poi c'era la potenza in Turchia, la potenza in Egitto e poi c'era la quarta potenza, la Grecia, che rappresentava, includeva tutta l'Europa e anche il sud della Russia, quindi Magog, attenzione, il nord del Mar Nero, va bene, era sotto il controllo della Grecia, a livello nominale perché non succedeva niente lì, insomma erano territori, c'erano gli sciiti, c'erano, ma Alessandro il Grande li conquistò come niente. Mi segui? Quindi sì, dice sì. Da una di queste quattro corna, alla fine di questo regno, finisce la... Vuoi leggere tu la fine del Daniele 8:23, la parte B? Quando?
Sì. Quando i ribelli avranno colmato la misura delle loro ribellioni, sorgerà un re dall'aspetto feroce ed esperto in intrighi.
Ecco, chi è questo? Questo lo vedremo nelle altre scritture, è l'Anticristo, 24.
Il suo potere si rafforzerà, ma non per la sua propria forza.
Cioè, verrà con la potenza del diavolo, come dice Apocalisse capitolo 13, dice il dragone gli diede la sua potenza alla bestia che sorge dal mare, Apocalisse 13. Quindi non è potenza sua. Lui è l'Apollyon, il capo dei demoni, che lo vediamo nella profezia di Apocalisse capitolo 9, cioè i demoni che escono dall'abisso senza fondo hanno un re e si chiama Apollyon, Abaddon. Va bene, quindi esce, però lui è sotto controllo del diavolo. Il diavolo gli dà il suo potere ed ecco che diventa l'Anticristo. Mi segui?
Sì.
24.
Egli sarà causa di rovine inaudite.
Ecco, rovine inaudite, questo vediamo è l'Anticristo che fa delle rovine inaudite. Cosa vuol dire inaudite? Mai avvenute prima, perché io sono convintissimo che ci saranno guerre atomiche che arrivano. Vediamo in Daniele 11 che l'Anticristo combatte cinque guerre, poi la sesta in Apocalisse 17 e poi viene Armageddon. Quindi l'Anticristo combatterà sei terribili guerre, credo almeno cinque di queste, almeno credo che saranno atomiche. Comunque, dettagli che studiamo nel corso biblico. Quindi dove vediamo queste cose? Ripeto, Daniele 11, 21 a 45, Apocalisse capitolo 17 e capitolo 18. Va bene? Avanti. Mm-hmm.
Egli sarà causa di rovine inaudite, prospererà nelle sue imprese, distruggerà i potenti e il popolo dei santi.
Segui, distruggerà i potenti militarmente, politicamente, farà guerra, eccetera. Però distruggerà spiritualmente e anche perseguitandolo fisicamente il popolo dei santi, come fece Stalin in Russia, Mao in Cina e come fecero tutti i dittatori comunisti in ogni nazione dove il comunismo, il marxismo ha preso potere. Va bene, e questo l'abbiamo già citato prima, Apocalisse 13:7, dove l'anticristo vince i santi. Ma lo vediamo anche in Apocalisse 12:17, lo vediamo anche in Matteo 24, Vangelo. Matteo 24, diciamo, dal 15 al 22, la persecuzione contro il popolo di Dio. Lo vediamo in Daniele 11, 31 a 35. Vediamo da tante parti della Bibbia. Ci siamo? Andiamo al 25.
A motivo della sua astuzia.
Ehi, qual è l'astuzia? L'astuzia satanica.
Ah, intelligenza satanica.
Capito? L'astuzia satanica.
A motivo della sua astuzia, la frode prospererà nelle sue mani.
Ecco, quindi lui, l'anticristo, sarà uno astuto, avrà una saggezza satanica, lui se le mette tutte, se le infagotta tutti questi politici, perché lui è il diavolo, lui è un arcangelo, cioè c'ha la potenza del diavolo.
E cosa significa la frode prospererà nelle sue mani?
La frode è, cioè, lui con la frode inganna il mondo, no? Come per esempio inganna anche i cristiani, c'è questo della Pachamama, cioè ci sono questi capi di chiese che hanno aperto le chiese alle perversioni sessuali, eccetera. Loro stessi hanno perversione per conto loro. E tutta sapienza satanica che per dare diritti ai pervertiti sessuali, va bene, sappiamo chi sono, per dare diritti a loro, capito? Cambiano il Vangelo, quindi è una frode satanica a come inganna la Chiesa, però anche il mondo lo seguirà perché lui promette tutto a tutti, lui metterà insieme le promesse di Stalin, di Lenin, di Mao, eccetera, di Mussolini, perché il comunismo vero non è altro che un fascismo rosso, entrambi le ideologie provengono dal socialismo, dal marxismo, quindi fascismo di destra, comunismo di sinistra, sono due maschere per lo stesso diavolo, capito? Lo stesso inganno. E lui avrà tutta questa astuzia, saggezza malvagia, quindi la frode prospererà nelle sue mani, quindi, capito? Cioè, vedi come Lenin ha ingannato la Russia anche mezzo mondo. Il comunismo aveva una faccia di Marx, di Lenin, di Stalin, di Mao. E anche questo qui, il potere mondiale dell'anticristo, avrà una faccia, sarà quella dell'anticristo che viene, non tanto il viso carnale, dico, ma la sua ideologia, le sue idee, appunto la frode prospererà nelle sue mani, quindi ingannerà il mondo. Vedi, vuoi leggerlo, Apocalisse 16, 13 e 14? Quindi sono spiriti che escono dal diavolo attraverso l'anticristo, il falso profeta e Satana stesso, che vanno per il mondo a ingannare i potenti del mondo. Qui dici ingannare i re. Leggilo.
Apocalisse 16, 13. E vidi uscire dalla bocca del dragone e da quella della bestia e da quella del falso profeta tre spiriti immondi, simili a rane. Essi sono spiriti di demoni, capaci di compiere dei miracoli. Essi vanno dai re di tutta la terra per radunarli per la battaglia del gran giorno del Dio Onnipotente. Apocalisse 16, versi 13 e 14.
Ecco, quindi fanno anche miracoli. Vediamo Apocalisse 13 e anche Apocalisse 19, 20. Vediamo che il falso profeta, che sarà un grande religioso, io credo, con la croce cristiana, credo io, e questo religioso ingannerà il mondo usando persino miracoli, lo dice in Apocalisse 13. E anche Apocalisse, ripeto, 19:20. Quindi il diavolo userà miracoli. Non bastano i miracoli, ok? Ci vuole Gesù Cristo, ci vuole la parola. I miracoli, le guarigioni, eccetera, grandi segni di conferma che Gesù veramente Messia, eccetera. Però non bastano i miracoli da sole, ci vuole Gesù Cristo, ci vuole seguire la parola. Il diavolo usa i miracoli, come facevano in Esodo i maghi d'Egitto, Genesi, Esodo capitolo 7 e Esodo capitolo 8. Qui vediamo maghi d'Egitto che fa miracoli. Ci siamo?
Sì.
25.
Il suo cuore si inorgoglierà, distruggerà molte persone che si credevano al sicuro.
Ecco, quindi il suo cuore si inorgoglisce, lui non può evitare di inorgoglirsi, perché?
Perché non è credente e questo è posseduto
perché
da Satana.
Questo qui è un diavolo, questo qui è superbio, orgoglio pure. Quindi come vediamo in Apocalisse 13:3, che tutta la terra maravigliata andò dietro alla bestia, l'anticristo. Cioè tutto il mondo lo segue, questo si inorgoglisce, guarda qui come cos'è che posso fare io, sono un Dio.
Oh.
Capite? Allora poi dice distruggerà, hai letto distruggerà?
Sì, molte persone che si credevano al sicuro.
E chi sono questi?
Chi
qua?
Sono questi?
Questi qui è l'America, questi qui sono quelli che lo combattono.
Ah, che si credono forti al sicuro?
Sì, perché questo qui, questa profezia 25, la seconda parte di... capitolo 8 verso 25 credo che parla della guerra che l'anticristo farà contro l'America. Apocalisse capitolo 17 e 18 si credono al sicuro perché loro hanno portaerei, loro hanno le navi, ma già anche adesso vengono fuori articoli di giornali che in America hanno capito, dicono infatti vogliono fermare la costruzione delle portaerei che già avevano investito un sacchissimo di miliardi. E vogliono fermare perché vedono che le portaerei non servono più adesso, che ci sono i droni, ci sono i missili, cioè non è una guerra portaerei contro portaerei, adesso ci sono i missili, ci sono i droni,
sì.
Basta mettere un ordigno atomico su un drone e, caro mio, adesso la Russia ha costruito delle bombe che vengono sganciate dagli aerei, e volano a velocità grandissima che non si possono intercettare, sono come dei proiettili e nessuno li può intercettare ad oggi. E queste bombe stanno seminando il panico in Ucraina. Quindi basta che una di queste sia atomica e la portaerei non c'è più. Va bene? E, quindi distruggerà molte persone, dice verso 25, che si credevano al sicuro. Abbiamo le portaerei. Ah sì? Però l'anticristo distruggerà.
Comunque questo che distruggerà, questo fatto che distruggerà l'America non lo sappiamo solo da questa scrittura che non è abbastanza chiara, ma anche da altre scritture che mostra che America sarà distrutta.
Sì, ma li ho già citate, Apocalisse 17
sì.
E 18, due capitoli.
Sì.
Lì solo l'America può calzare questa scarpa, può avere queste misure di Apocalisse specialmente Apocalisse capitolo 18 dà una descrizione dettagliatissima di come questa nazione Babilonia che la Bibbia chiama la madre delle prostitute viene distrutta e dice viene distrutta in un momento, la Bibbia inglese dice in un'ora, infatti un attacco atomico sorpresa che segue un terremoto che praticamente mette fuori uso il sistema satellitare di difesa, che dice c'è un grande terremoto, Apocalisse 16, alla settima coppa. E dopo il terremoto, ecco che viene Apocalisse capitolo 17 e l'America viene distrutta, perché col terremoto danneggia tutte le difese satellitari, difese contro i missili, e siccome l'epicentro del terremoto sarà negli Stati Uniti, non potrà difendersi. Ed è lì che l'anticristo schiaccia il bottone e distrugge l'America. Quindi quando dice distruggerà molte persone che si credevano al sicuro, credo che si riferisce alla distruzione dell'America. E lo vediamo, l'America è distrutta, non c'è dubbio, come lo vedo io, ma non sono il solo, ci sono altri che la vedono allo stesso modo, che la Babilonia, Apocalisse 17, e l'America. Va bene? E poi dice,
si ergerà pure contro il principe dei principi.
E chi è questo? Questo è Gesù.
Oh, wow.
Principe dei principi è Gesù Cristo, quindi lui si farà la guerra anche contro Gesù Cristo, ma
sarà infranto senza intervento umano. In che senso? Cosa significa?
Ok, riferimento?
Daniele 8 da 23 a 25.
Ecco.
Come può essere distrutto l'anticristo infranto senza intervento umano?
Beh, lo vediamo anche Daniele capitolo 2 che c'è la c'è la statua che rappresenta gli imperi mondiali e che alla fine c'è una pietra diciamo lanciata contro la statua, non da mano d'uomo, dice Daniele 2, che distrugge tutta la statua. Però la statua è la testa, le braccia, il stomaco, le gambe e i piedi, rappresenta 5 imperi mondiali. Però la pietra colpisce la statua al tempo dei piedi e delle 10 dita, che sono le 10 corna, che sono le 10 nazioni, che leggiamo in Daniele capitolo 7. Ci siamo? E lo leggiamo anche Apocalisse capitolo 17, 10 corna. Cioè, quindi al tempo delle 10 corna, cioè quando c'è il potere mondiale dell'anticristo, la pietra si stacca e colpisce tutti i regni dell'uomo al tempo delle 10 dita e tutti i regni crollano, dice Daniele capitolo 2. E allora lì vediamo, ci dà la tempologia, il tempo di quando questo avviene. E la pietra chi è? La pietra che si stacca non per mano d'uomo, dice Daniele 2, dice, e che sarebbe quella pietra lì, la pietra angolare, Gesù Cristo, che la vediamo raffigurato specificatamente in Armageddon, Apocalisse 19:11 fino alla fine del capitolo, quella pietra Gesù Cristo che entra a cavallo. Apocalisse dice a cavallo bianco con una spada, e ci sono le nazioni della bestia, cioè l'anticristo, che gli fanno guerra, ma vengono distrutte completamente, come vediamo anche nel capitolo di Gioele, capitolo 2, sempre Armageddon. Vediamo anche in Ezechiele, capitolo 38 e 39, la stessa scena, va bene?
Quindi quando dice sarà infranto senza intervento umano, vuol dire che l'anticristo sarà distrutto direttamente da Dio stesso, Gesù stesso, perché l'umanità non può vincerlo.
L'umanità non può vincerlo, ha appena vinto tutti, ha vinto anche la Chiesa che li sta impacciamamando tutti, Pacciamama, c'è la Chiesa di Pacciamama, e poi c'è la Chiesa che adorano le panche, adorano i pastori, adorano le loro... qualunque, tutte le chiese oggi nella stragrande maggioranza sono tutte sotto controllo dello spirito del mondo, perché Efesini 2:2 dice che c'è diciamo il mondo è sotto lo spirito dell'aria, dice Efesini 2:2 dice il mondo è sotto lo spirito dell'aria, che è il diavolo, e le chiese si sono addormentate, fanno una gara chi russa di più, chi è più corrotto, chi ha più soldi, chi ha l'edificio più grande, chi ha più aerei privati. Insomma, le chiese sono, la stragrande maggioranza, morte e stramorte. Nel migliore dei casi sono addormentate sulle panche. L'anticristo le ha già vinto le chiese. Non c'è bisogno di aspettare la tribolazione. L'anticristo ha già vinto le chiese. Ha già vinto i cristiani che dormono. Se non sono ingannati dalle false dottrine, c'è la dottrina cattolica, c'è la protestante, la mormonica, la geoviana, e tutte hanno un po' di verità, certo, e tutte credono in Gesù e sono piene di pecorelle preziose e dolci, ma la loro leadership, la maggioranza, non sa dove sta andando. Sono lì bendati che guidano una chiesa, ciechi che guidano ciechi, non capiscono neanche l'Apocalisse. Tu vai a qualunque chiesa, non le capiscono, perché capiscono solo il materialismo, l'8 per mille, più membri abbiamo nella chiesa, più decimi, più soldi, questa è la chiesa di oggi. Sono già infagottati. Quando spunta l'anticristo, verrà per il requiem, verrà per dare l'estrema unzione a una chiesa che è già mezza morta.
E come facciamo noi ad assicurarci che non saremo tra di questi che saranno vinti dall'anticristo?
Semplicemente andiamo al Vangelo e diamo tutto il cuore a Gesù, Matteo 22:37 e 39, dare tutto il cuore a Gesù, ma tutto, Luca 14:33, abbandonare tutto e seguire Gesù. Seguire Gesù, ehi, attenzione, puoi seguire Gesù a casa tua, con tua moglie, con i tuoi figli. Non è che devi andare in Palestina a predicare a quelle di Hamas. Predica ovunque sei, con le tue opere in Cristo, col tuo amore, innanzitutto amando il Signore tutto il cuore, tutta la mente, tutte le forze. Questa è la cosa che Dio ci chiede. E dopo le opere seguiranno. Infatti il verso 39 dice: ama il tuo prossimo come te stesso. Il prossimo non puoi amarlo se non fai opere di amore. Verso la stretta di mano in chiesa: buongiorno Signore addormentato alla mia destra, pace, 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 arrivederci, ciao, crepa. Ah, sei una sorella con figli senza soldi, ciao, pace, pace, io però un chilo di pane non te lo do, un po' di cibo non te lo do. E questa qui è la religione di oggi. Invece la vera religione era tutti Atti 2, 44 e 45, vivevano insieme o nella casa o in chiesa, insomma si erano in contatto e si aiutavano materialmente. Cosa dobbiamo fare? È questo. E cosa dobbiamo fare? Vivere il Vangelo, ma non come le religioni morte però. Viverlo ogni giorno senza fare chiese che sono ammucchiate in 1000 persone. A cosa servono 1000 persone? A battere le mani? Andiamo in strada, 1000 persone dovrebbero andare in giro 2 a 2, guarda quanto testimone diceva, 2 a 2, è una religione che non fa altro che aumentare, perché la strategia è giusta, e i signori evangelici e cattolici dovrebbero imparare da loro. Ma la dottrina non c'entra niente, le dottrine sono sbagliate, sto parlando del metodo, che noi poltroni, cattolici, protestanti, ortodossi, non stiamo facendo. Ma io spero che noi qui che lo stiamo facendo, Dio il giudice, non lo so. Spero che risposta alla tua domanda.
Sì, ha risposto.
Se ti aspettavi qualche nota, tutto bene.
No, non è tutto bene.
Sarai delusa. Ma le chiese sono conciate da buttare via. Grazie a Dio per le pecorelle che sono lì addormentate sulle panche a ripetere alleluia. Grazie a Dio, meglio di niente. Magari sono salvi molti di loro. Ma come opere non ci siamo. È la chiesa di Laodicea che stiamo vivendo. Chiesa di Laodicea, Apocalisse 3,14. Dio ci aiuti a non essere di queste. Solo Dio lo sa.
Sì.
Nel nome di Gesù Cristo, amen.
Grazie.